Terza lezione, comunicazione nell'ambito familiare.
Molto importante il verso che è stato letto proprio all'ultimo. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per arrivare a un amore non finto, amatevi di cuore intensamente. Per arrivare a un amore non finto. Cos'è questo amore finto? In fondo l'abbiamo un po' espresso. Sono tutte queste maschere, queste comunicazioni non reali, queste comunicazioni illusorie o formali, che tante volte sono dei momenti di passaggio, però in attesa di qualche cosa di più vero, di più reale. E Dio permette queste cose sicuramente, però vuole insegnarci un amore vero, per farci amare intensamente, per farci vivere questo rapporto meraviglioso di amore. E parliamo un attimo di questa possibilità di comunicare nell'ambito familiare. Io credo che ogni argomento che stiamo trattando avrebbe avuto bisogno di un'intera conferenza, quindi sono degli spunti di riflessione, di meditazione, che vogliamo cogliere e vogliamo lasciare che lo Spirito Santo poi amplifichi e ci illustri, ci riveli meglio quando Lui stesso riprenderà queste cose e ce le farà vedere, ce le farà applicare alla nostra vita pratica. E in effetti il primo ambito dove ci si dovrebbe, per così dire, addestrare alla comunicazione, potrebbe essere, la famiglia, perché essendo la famiglia un nucleo protetto da questa reciproca accettazione, da questo impegno perlomeno, dovrebbe essere un impegno di amore, ma tante volte un impegno in ogni caso, dovrebbe essere un terreno dove c'è la possibilità maggiore di esprimersi, per poter realmente imparare a comunicare. Però spesso non si valuta questo, e questa comunicazione, che effettivamente forse è più spontanea nell'ambito familiare, porta semplicemente gli elementi della famiglia a scaricare tutte le loro immondizie nell'ambito poi della propria famiglia, cioè ad avere una funzione semplicemente di scarico. E vedremo che questo interferisce parecchio, perché spesso tra genitori, figli, figli, genitori, marito, moglie, si creano delle aspettative che alla fine sono regolarmente deluse, perché ognuno si aspetta qualche cosa dall'altro, ognuno si immagina qualche cosa, e quindi nel momento in cui l'altro delude le sue aspettative, allora questa comunicazione costruttiva nella famiglia purtroppo non si ha. Potrebbe essere quindi il luogo ideale proprio per questa reciproca accettazione, ma spesso anche in tale contesto, cioè nel contesto familiare, si sviluppano delle particolari situazioni, delle particolari tendenze, attitudini, che ancora una volta fanno sì che il linguaggio sia asservito, cioè sia sostenuto da sentimenti che non sono la volontà reale di bene gli uni verso gli altri, ma sono ancora una volta sentimenti che parlano di dominio. Non stiamo ad analizzare tutte le figure che possono nascere in una famiglia, ma quella del dominio è tipica. Qui parlo solo io, potrebbe essere l'affermazione del marito, tante volte oggi molto più spesso della moglie, che il marito sta zitto e la moglie parla al posto del marito. Ci potrebbe essere questo sentimento di dominio, per cui è come a dire la comunicazione che vale in questo ambito è semplicemente quella che esprimo io. Ed evidentemente questo tipo già di sentimento predominante nell'ambito della famiglia fa sì che gli altri elementi della famiglia non si sentano neanche di esprimersi, perché tanto sanno che alla fine la comunicazione che vale è semplicemente quella di chi comanda, di chi diremmo tante volte tiranneggia, e allora là i sentimenti di dominio possono bloccare benissimo la comunicazione tra marito e moglie, tra genitori e figli. Sentimenti di paura, ancora l'abbiamo detto, nella comunicazione c'è un rischio, c'è una paura di essere giudicati, e sicuramente tra figli soprattutto e genitori, ma anche tra genitori e figli, cioè, perché potrebbe esserci anche una comunicazione al contrario, c'è questa paura del giudizio altrui. E quindi questo è un altro sentimento molto presente e che inquina e che blocca la comunicazione e che impedisce realmente di aprirsi in questo ambito privilegiato che potrebbe essere la famiglia, senza parlare poi di invidie, di contese, di ambivalenza, abbiamo detto questo sentimento un po' strano, un po' doppio, con la creazione quindi nell'ambito familiare di una serie di conflitti, e questa è la cosa più comune, o peggio ancora di rapporti morbosi, cioè di rapporti che sembrano forti, sembrano essere chissà che, come a dire, mi capisci solo tu. Ecco, ma questi rapporti sono molto pericolosi perché in realtà possono diventare una dipendenza morbosa nella nostra vita e possono impedirci di vedere la realtà delle cose, costruendo una specie di follia a due, potremmo dire. Cioè, come a dire, io confermo te, tu confermi me, io ti parlo a te, tu parli a me, sembra che tutto va bene, anche se il mondo ci crolla attorno, però noi siamo convinti che stiamo vivendo qualche cosa di totale, di forte, di grande, ma ne parleremo meglio. E oggi è normale ascoltare molte persone, nell'ambito dell'esperienza familiare, che molti adolescenti che cominciano a dire mio padre, mia madre non mi capiscono, e in tutto questo purtroppo poi nell'ambito di questa relazione, di comunicazione tra figli e genitori, si instaurano degli atteggiamenti diversi, che potrebbero essere quelli di rassegnazione, nel caso di un figlio che capisce che il padre non è sensibile, non può ascoltare, non lo può capire in certe situazioni, e alla fine si rassegna a non essere capito e finisce per non parlare più, per non esprimere i suoi bisogni, per non esprimere le sue necessità. Ecco, facciamo l'esempio figlio-genitore, però potrebbe essere marito-moglie. È chiaro, non possiamo approfondire troppo questi temi, ma cerchiamo di applicarli a tutte le dinamiche familiari. Oppure potrebbe essere un atteggiamento di ribellione, cioè nel momento in cui il linguaggio non si instaura, la comunicazione, avviene questa frattura, cioè non tu non mi capisci e quindi soffro in silenzio, ma tu non mi capisci, non posso comunicare con te e allora io mi ribello, io rifiuto il rapporto, la relazione, e allora avviene questa frattura, questa decisione proprio che va oltre la semplice rassegnazione di non poter parlare, ma diventa una chiara e propria ribellione, anche manifesta, che spesso viene espressa dai figli verso i genitori, dai mariti verso le mogli, dalle mogli verso i mariti. Un altro atteggiamento, che purtroppo sta diventando ancora più diffuso di questi due primi, è quello della maschera. Cioè, cosa significa? Io ho parlato con centinaia di adolescenti, i quali mi hanno detto che i loro genitori preferivano essere presi in giro, cioè preferivano ricevere da loro una comunicazione che non era vera, che non era reale, proprio perché se avessero dovuto ascoltare quello che veramente gli adolescenti dovevano comunicargli, sarebbero stati in crisi, avrebbero creato un sacco di conflitti, di problemi, e quindi è come se spesso i genitori, senza rendersene conto, avevano spinto i propri figli a una falsa comunicazione, cioè a una comunicazione ipocrita, a una comunicazione solamente che salvava l'apparenza. E questo credo che è un concetto purtroppo molto frequente oggi e che poi naturalmente crea tanti conflitti, tante rovine che poi non stiamo qui a descrivere, ma voi comprendete come questo purtroppo fin dall'origine della nostra vita può creare dei falsi rapporti, dei falsi legami che alla fine in realtà si distruggono e ci ritroviamo con amarezze, risentimenti, odio, delusioni e così via. E quindi dicevo, oggi sentiamo mio padre non mi capisce, sentiamo mia moglie, mio marito, non mi capisce, ma sentiamo anche mio fratello, mia sorella, e non intendo nel senso spirituale, nel senso che questa difficoltà, questo vissuto così personale, egoistico, in cui spesso ci si richiude, impedisce anche a persone che in fondo, essendo nella stessa, diciamo, situazione, un fratello e una sorella, in fondo potrebbero essere insieme, per così dire, contro, non è una cosa bella, però neanche riescono ad essere insieme, ma ognuno spesso ha un mondo a parte, una comunicazione diversa, e quindi neanche tra fratelli e sorelle nell'ambito di una stessa famiglia oggi si riesce realmente a comunicare. È chiaro che ognuno addurrà delle ragioni valide per questa incomprensione, però voglio sottolineare quello che rimane il motivo principale, il motivo fondamentale, e questo riguarda la difficoltà ad accettare l'altro per quello che lui è. C'è una difficoltà estrema, proprio perché noi abbiamo sempre investito nell'altro tante cose, abbiamo sperato che l'altro fosse a nostra immagine, abbiamo tanto sperato che l'altro potesse fare quello che noi non abbiamo fatto, potesse prendere tutti gli aspetti migliori, ma poi non si capisce da dove, perché noi non glieli abbiamo mostrati, e quindi nel momento in cui abbiamo l'altro accanto a noi, abbiamo una grossa difficoltà ad accettarlo per quello che lui è. E questo, guardate, che è la cosa più grave, che crea frantumazioni. Cioè ci creiamo un'immagine fantasticata dell'altro, ci creiamo l'immagine di una persona che è meravigliosa, perfetta, ed è difficile poi accettare che invece l'altra persona non corrisponde a questa nostra immagine. È difficile, e questo realmente non avete idea di quante famiglie porta alla dissoluzione, alla distruzione, questa enorme delusione che si ha nei confronti degli altri. È come se uno nell'altro volesse vedere la persona che aveva sempre sperato di vedere, aveva sempre sperato di incontrare, aveva sempre sperato di amare. E questo naturalmente, nell'ambito della coppia, è una scelta così, libera. Nell'ambito tra genitori e figli, o figli e genitori, è una scelta in cui ci si trova ad essere, ecco, i figli non possono scegliere i propri genitori, ma i genitori spesso continuano a proiettare troppo fortemente questa immagine ideale, questa immagine fantasticata, come a dire: mio figlio io lo volevo in questa maniera. E nella misura in cui il figlio non corrisponde a questa immagine, c'è come uno stato di sfiducia, come uno stato di delusione, che piano piano avrà degli effetti molto deleteri, soprattutto se c'è stata una grande rigidità nell'atteggiamento educativo dei genitori, creerà sensi di colpa, di insicurezza molto grandi nei figli. E quindi, dicevo, questa immagine non solo è qualche cosa che fantastichiamo, ma spesso avverrà anche al contrario, cioè che noi proiettiamo invece delle immagini negative sull'altro, o ce l'aspettiamo troppo bello e ci delude, o in qualche modo gli proiettiamo tutto, le colpe, tutte le cause dei nostri malesseri. È come se nell'ambito di una famiglia ci dovesse sempre essere un capro espiatorio. Questo è un meccanismo, purtroppo, che si tende a vivere in ogni relazione. Nel tentativo di eliminare il male della nostra vita, dobbiamo sempre localizzarlo in un punto particolare. È in fondo quello che avviene anche nel nostro corpo, quando nel tentativo di cacciare via l'aggressività nella nostra vita, alla fine tutta l'aggressività, la tensione, diventa un disturbo psicosomatico. Ecco, e allora è come se in questa maniera avessimo la possibilità di dire: ma è il mio stomaco che è cattivo. No, il problema è che tu sei cattivo, il tuo stomaco poi ha una cattiva digestione, perché la tua aggressività, la tua, ha bisogno di una guarigione interiore, ha bisogno di una liberazione. Allora c'è una tendenza purtroppo presente in ognuno di noi a considerare gli altri come causa, tante volte, del nostro malessere, considerare le situazioni, considerare tutto quello che ci circonda come qualche cosa che ci impedisce di vivere questa fantasticata libertà, rapporto di amore. E questo, capite come è traumatico, per esempio per dei figli, i quali a un certo punto hanno l'illusione che basterà fuggire dal nucleo familiare che è oppressivo per trovare finalmente la libertà. Quanti figli invece poi escono da un nucleo familiare che realmente probabilmente li opprime, ma alla fine si trovano in una situazione ancora peggiore, perché prima avevano l'illusione, ecco, se non ci fossero queste seccature di genitori, io starei bene. E quando finalmente si sono liberati da queste seccature dei genitori, si accorgono che il malessere non è quello, il malessere è qualcosa di più profondo. Allora diventeranno seccature di mariti o seccature di mogli, e seccature di suocere, seccature di qua, di datori di lavoro, di... cioè questa intolleranza verrà sempre è ancora una volta proiettata sugli altri, troveremo 100.000 scuse, 100.000 capri espiatori, e non capiremo invece che Dio vuole liberarci dalla nostra aggressività, dalla nostra cattiveria, che ha un processo di redenzione, di guarigione, che inizia da noi, e non possiamo stare sempre a guardare come funzionano gli altri. Questa è una cosa molto importante, fratelli, perché è come se il corpo, cioè, dovesse funzionare secondo come vanno le altre cose. Sarebbe tremendo se tu c'hai un disturbo un po' di stomaco, c'hai un po' di gastrite, il tuo stomaco non funziona bene, non digerisce bene, e allora a questo punto il tuo rene dicesse: ma chi me lo fa fare a me funzionare? Se non funziona lui, basta, non funziona pure io. E l'altro si dice: non funziona pure io. E a un certo punto cosa succede? Il corpo si distrugge. E tante volte noi troviamo delle scuse per non funzionare. Perché? Perché pensiamo, dice, ma io sono l'unico che deve funzionare? Pensiamo che è stupidaggine il funzionare, senza capire che funzionando il primo benessere, il primo beneficio è per la nostra stessa vita. Allora nell'ambito familiare questo si manifesta in queste difficoltà proprio di relazione e in questa creazione di conflitti e relativi coinvolgimenti emotivi che poi portano spesso nell'ambito familiare a quello che è una specie di mutismo, che sembra una specie di trattato, un armistizio di pace in cui tutti stanno zitti, e se non si riesce a stare zitti per litigare magari si accende la televisione, che deve essere accesa lì pronta a sostituire quando il dialogo diventa troppo imbarazzante. Allora ci deve essere sempre qualche cosa che ci sia pronta a distrarci quando ci potremmo incontrare e scontrare. E allora questo mutismo e questo imbarazzo che diventa sempre più grande, questa difficoltà persino di passare quei pochi momenti che forse nell'ambito di famiglia si sta assieme, che è quello del mangiare, e che magari potrebbero essere i momenti dove realmente si comunica, dove realmente ci si trasmette apprezzamento, ci si trasmette benedizione, ma diventano dei momenti imbarazzati in cui uno mangia più presto possibile per evitare l'imbarazzo del contatto, perché sapete, è strano, proprio quando si è a tavola è come se venisse fuori di più la personalità reale di ognuno di noi, è come se nel rilassamento, in quel momento della funzione alimentare che stiamo portando avanti, venisse di più, venisse più spontaneo parlare, e infatti le migliori litigate spesso iniziano proprio a tavola, al che poi normalmente io non mangio, basta, oppure qualcuno vai e vattene nella tua stanza e non mangiare, poi cambiano le situazioni secondo il tipo di dinamica, però è strano, quello che potrebbe essere un momento di comunicazione più bella, il fatto di mangiare per gli antichi era proprio un senso di comunione forte, di comunione meravigliosa in cui si condivideva assieme, in cui si realmente aveva un rapporto molto forte, la cena, lo stare assieme, proprio era qualcosa di molto bello. Infatti non si poteva ammettere nel Vecchio Testamento di poter stare a mangiare con qualcuno che non era, diciamo, sintonizzato con la stessa lunghezza d'onda. Non si poteva ammettere, cioè, figuriamoci un nemico. Infatti invitare una persona, farla partecipare a un pasto, era il segno della massima manifestazione di fiducia, di stima, di armonia. Ecco, invece spesso nel pasto si rivela questo imbarazzo, questa difficoltà. E qualcuno dice: meno male che anche quando si mangia si può accendere la televisione, per cui stiamo lì a essere concentrati sulle notizie del telegiornale o secondo quello che c'è, a seconda a che ora uno mangia o su quale canale si sintonizza. E quindi è come se questo imbarazzo, questa difficoltà di comunicazione, tante volte anziché essere sanata, diventasse sempre qualcosa di più, un muro che cresce, 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 tante volte è interrotto da questi scoppi di guerriglia, in cui magari vola pure qualche piatto, in cui succede chissà che cosa, ma poi tutto ritorna in questa specie di imbarazzo, proprio perché è come se non ci si volesse, sembra strano, incontrare veramente, non ci si volesse accorgere che l'altro può essere diverso da come noi ce lo aspettiamo, e quindi fino a che ce la facciamo, si recita, poi quando non ce la facciamo più si scoppia e si hanno questi conflitti interrotti appunto da poi altri periodi di pace, di apparenza di tranquillità e di armistizio. Dicevo, qualche considerazione proprio per riflettere su questa dimensione del rapporto familiare, cioè dei sentimenti che sono coinvolti proprio in quello che è l'inizio della nostra vita, perché voi sapete che i sentimenti, le dinamiche, i traumi, le ferite emotive che si vivono all'inizio della nostra vita inseriti nell'ambito familiare sono spesso quelli proprio che determineranno un handicap più grande nelle nostre relazioni con gli altri, nelle nostre relazioni con Dio, perché spesso ci creeremo un'immagine di Dio simile a quella che abbiamo vista nell'ambito dei nostri genitori. Saranno le cose più gravi, cioè quei sentimenti più profondi, dove tante volte lo Spirito Santo dovrà realmente, per guarirci, andare a pescare in un territorio così primitivo della nostra formazione della personalità, che neanche noi ne siamo più coscienti. Ecco perché lo Spirito Santo si sta muovendo in una maniera particolare in questi ultimi tempi, con dei doni di conoscenza, con quella realtà tante volte nel cadere nel riposo dello Spirito, proprio perché lo Spirito Santo deve andare in qualche modo a prendere, a sanare dei sentimenti, dei rapporti morbosi, delle ferite che sono così profonde, ma che tanto poi hanno caratterizzato in senso negativo la nostra personalità. Quindi attenti ai rapporti morbosi, primo punto, attenti a quei rapporti che si creano proprio nel bisogno estremo di sicurezza, nel bisogno spesso che abbiamo di sentirci valorizzare dagli altri, proprio perché siamo estremamente insicuri, e allora si creano questi specie di rapporti, dicevo poco fa, in cui io mi sento di non valere, allora arrivi tu e mi dici no, ma vali tantissimo, allora io in qualche modo sono... In questo rapporto sono trascinato, perché avendo un grande bisogno di essere valorizzato, quando trovo una persona che mi valorizza così tanto, io in qualche modo mi ci leggo in una maniera morbosa. Però cosa succede? Che poi avrò bisogno sempre di quella persona che mi trasmette questo senso di valore, perché questo senso di valore non è qualche cosa che ho acquisito veramente maturando, scoprendo quello che Dio ha fatto nella mia vita, accettandomi, perché Dio mi ha fatto meraviglioso, ma questo senso di valore è in relazione all'amore e alla proiezione che l'altro mi fa, che mi dice tu sei importante, siccome a me piace e a chiunque piace di sentirsi importanti per qualcuno, e allora spesso questi rapporti diventano delle piccole trappole, per dire piccole, che ci coinvolgono e ci portano quasi a pensare, ecco, come mi capisce lui non mi capisce nessuno, o come mi capisce quella sorella, o come mi capisce quello, o come mi capisce quell'altro. Ma stiamo attenti a questi rapporti, perché nascono da bisogni estremi interiori, da insicurezze, da paure, da bisogno di essere oggetto di amore. Però lo Spirito Santo vuole farci comprendere che anche i sentimenti più belli, che si possono vivere quindi a livello familiare, genitori, figli, marito, moglie, sono dei sentimenti che possono diventare delle grandi trappole se non sono sottomessi alla realtà spirituale, se non sono realmente filtrati attraverso una realtà spirituale. Leggiamo qualche cosa per capire questo concetto, perché vero è, l'Apostolo Paolo ci parla di questo rapporto meraviglioso che c'è tra moglie e marito, fa quell'analogia che noi tutti conosciamo in Efesini al capitolo 5, verso 22, dice proprio in questa maniera: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa. Questo bisognerebbe approfondirlo, perché in questo verso qualcuno pensano che il capo significa, ma voi sappiamo che Gesù è stato capo proprio dando se stesso fino alla morte per la Chiesa, quindi non è stato un capo che ha servito, è un concetto spirituale, quindi dobbiamo stare attenti a non interpretarli secondo quella che è l'ottica che di convenienza del nostro egoismo e del nostro desiderio di potere, di dominio. E ancora al verso 25 dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei al fin di santificarla. Ci fermiamo qua. Quindi vedete, c'è un nei confronti del rapporto matrimoniale, potremmo trovare anche altri punti, un'esortazione da parte di Dio ad amare intensamente, a amare con forza, ad amare realmente. Ecco perché tanti, appunto, si sentono quasi giustificati. Ma io sto amando con quell'amore che Dio mi ha dato. Alt! L'amore di Dio è un po' diverso dal nostro amore. Non è un amore morboso, non è un amore egoistico. Ecco perché dico anche questi sentimenti che si formano spesso nell'ambito familiare hanno l'apparenza di amore di Dio e tante volte vengono giustificati, come a dire, ma io amo perché Dio mi ha detto di amare così intensamente, io sono gelosissimo e io sono così perché Dio mi ha detto di amare. Ma stiamo attenti, perché spesso nascondono dei sentimenti o delle tendenze che non sono ancora rinnovate, nascondono un'insicurezza, una paura, una gelosia di base che c'è ancora nella nostra mente, che Dio vuole sanare. Perché? Perché realmente vuole darci un equilibrio di rapporto nella nostra famiglia, nel nostro rapporto familiare. E ancora sempre in Efesini, al capitolo 6, possiamo leggere qualcosa sui figli. Dice: figliuoli, obbedite nel Signore ai vostri genitori. Questa è importante, questa specificazione nel Signore, perché se un genitore dice buttati alla finestra, credo che sia il caso di ubbidire. Quindi è nel Signore, inteso proprio nella misura in cui il genitore riflette l'amore, la volontà, la guida che Dio vuole dare a quella famiglia. Onora tuo padre e tua madre, e questo è il primo comandamento con promessa, affinché ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla terra. E poi, voi padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli in disciplina e ammonizione del Signore. Poi scopriremo cosa significa ammonire, perché ammonizione noi pensiamo che è tipo la paletta dell'arbitro, dice ammonito, non è questo, è un atteggiamento altamente spirituale la capacità di ammonire, e deriva da discernimento e da amore. Se no, se non possiamo avere questo, è meglio che non ammoniamo nessuno, perché i primi ad essere ammoniti saremo noi. E allora, questo ci fa pensare che questi sentimenti sono bellissimi, Dio realmente vuole che li viviamo, di amore, di relazione positiva tra genitori, figli, figli, genitori, marito e moglie. Ma notiamo un'altra cosa, andiamo a prendere un altro versetto, qualcun altro versetto, che potrebbe sembrare contraddittorio a tutto quello che abbiamo letto fino a questo momento. Prima leggiamo in Prima Corinzi, al capitolo 7, al verso 29. Dice così: ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. E qui è la prima cosa strana, ma come? Gesù aveva detto proprio di dare se stesso, di dare il massimo, di potere veramente. Paolo poi lo specifica e dice: state attenti, perché in questo sentimento può avvenire una specie di morbosità, come a dire che il tentativo di piacere in maniera prioritaria non è più a Dio e alla volontà di Dio, ma diventa il tentativo di piacere la moglie al marito, il marito alla moglie, e non è male questo in piccola parte, ma questo è alla base spesso di sentimenti morbosi. Ecco perché Gesù, proprio prima di lasciare che lo Spirito Santo creasse questa dimensione nuova spirituale, lui si espresse in una maniera, per così dire, quasi brutale, se noi la leggiamo, e la troviamo scritta nei Vangeli, riguardo a questa dimensione del rapporto madre-padre-figlio. E infatti si espresse in una maniera che leggiamo subito in Matteo 10, se voi lo ricordate, e che ci fa stranizzare, perché sembra una contraddizione a quello che abbiamo detto fino ad ora. Dice proprio così, Matteo 10, versetto 34. Sembra in contraddizione con quello che abbiamo detto fino ad ora, con lo studio che abbiamo fatto sulla pace qualche tempo fa. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre. Ma che strano. Gesù è venuto a dividere il figlio da suo padre. Ma cosa vuole dire? Io sono venuto a dividere la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera. tremendo. Magari il genero dalla suocera, al limite qualcuno avrebbe accettato questa divisione, ma la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. E qui subito dopo c'è la spiegazione di questo messaggio, che può sembrare brutale, può sembrare duro. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figliuolo e figliuola più di me non è degno di me. Ci fermiamo qua e leggiamo un altro versetto pure al riguardo, in Luca, al capitolo 14, che ci esprime la stessa realtà. Al verso 26. Ora molte turbe andavano con lui, ed egli, rivoltosi, disse loro, è sempre Gesù che parla: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre e la moglie e i fratelli e le sorelle, mamma mia, sembra un incitamento all'odio qui, e financo la propria stessa vita, non può essere mio discepolo. Cosa significa tutto questo? Cosa significa questo apparente incitamento all'odio, al rifiuto? Dio realmente conosce l'intimo di ognuno di noi, e Lui sa che nel nostro desiderio di assoluto, di bene massimo, di amore, siamo purtroppo, senza rendercene conto, portati ad aspettarci la massima soddisfazione di questo desiderio da quelli che sono i sentimenti più belli che possiamo vivere nella vita reale, che non c'è niente di male, anzi, lo stesso Apostolo Paolo dice: onora tuo padre e tua madre, ama marito, ama la moglie, moglie e così via, figli, in un'armonia meravigliosa. Ma Gesù in questo momento stava sottolineando il pericolo grandissimo che c'è di ipervalutare, di aspettarsi da questi sentimenti, da questi legami, più di quanto ci si aspetta da Dio. Cioè, come a dire, di idolatrare, di mettere al centro della propria vita quello che è un rapporto materno, un rapporto filiale, un rapporto morboso a livello di coppia. E quindi ecco, la parola di Gesù veniva molto forte per ridimensionare questo. Chi non odia, e non voleva dire che dovevamo odiare, ma chi non si rende conto che qualunque rapporto, anche il più bello, il più forte, in realtà spesso può essere il surrogato di un vero amore, cioè non solo può essere il surrogato, ma proprio perché è il surrogato, tu ti aspetterai da tua moglie, da tuo marito, da tuo figlio, quello che in fondo Dio ti può dare. Ecco perché poi sarai sottoposto alla grossa delusione, perché hai idolatrato, hai caricato di valore quello che era un sentimento bellissimo ma umano. Ecco perché Gesù dice: state attenti, come a dire, i legami spirituali, le realtà spirituali sono più grandi di quelle umane, di quelle meravigliose, pur meravigliose che possono essere tra un marito e una moglie, un padre, un figlio, una madre, una figlia, sono molto più importanti. E questo perché? Perché comprendiamo veramente questo tipo di amore che è più grande e che poi sarà quello che dura in eterno, perché se la ragione della tua vita è il rapporto morboso che hai con una donna o con un uomo, e tu non ci vorrai andare neanche in paradiso, perché là non ci saranno più né moglie né marito, dice: no, mi preferisco a starmene all'inferno. Cioè, se il sentimento più forte che puoi provare è un sentimento di questo genere, Dio vuole che crolli nella tua vita, ma non crolli perché tu devi odiare tuo marito, tua moglie, tuo figlio, ma perché devi smetterla di aspettarti da lui quello che solamente Dio ti può dare. E quando noi invece continuiamo ad aspettarci, a proiettare sugli altri membri della nostra famiglia, come se loro dovessero essere la fonte della nostra vera soddisfazione, è una gioia da parte del diavolo quello di tormentarci attraverso queste persone, di influenzarci, di condizionarci e di farci vivere una vita di continuo tormento, di continuo travaglio, perché poi saremo sempre delusi nelle nostre aspettative. Ecco perché la parola di Gesù tuonava: chi non odia padre e madre, chi non odia figlio o figlia, non può essere mio discepolo. Perché? Perché questi sentimenti gli impediranno di capire che c'è un sentimento più grande, più bello, che è il mio amore, che deve venire nella vostra vita e che vi permetterà poi di vivere in maniera equilibrata anche i rapporti emotivi, sentimentali, che sono belli. Dio stesso li vuole, però questi non possono sostituire la nostra dimensione di rapporto con Dio, la vera gioia nello scoprire il suo amore, perché se lo sostituiscono diventano dei grossi ostacoli e diventano dei mezzi con cui saremo tormentati, distrutti. E quindi questo è molto importante comprenderlo. Dio vuole farci comprendere, questo è importante, ci daremo un po' di spazio per le domande, perché penso che è un argomento che ci riguarda molto direttamente. Dio vuole farci comprendere che le relazioni più importanti sono quelle di carattere spirituale, dicevo poco fa. Leggiamo un altro versetto proprio a riguardo, sempre nei Vangeli, per comprendere questo discorso, perché questa è una rivelazione che ci viene attraverso la Scrittura in maniera chiara, al capitolo 12 di Matteo, al verso 46. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Una cosa normalissima, un avvertimento, però non sappiamo cosa c'era nell'animo di questa persona. C'era quasi a dire: Gesù, smettila un poco, ci sono dei doveri più importanti, c'è qualcuno che ti sta cercando, ci sono tua madre, i tuoi fratelli, che stai qua? Ci sono cose più importanti? E Gesù, ma egli rispondendo, disse a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ma che fa? Gesù stava sconfessando sua madre, come? Quella madre meravigliosa, la Madonna, può essere mai, ma stava facendo capire in quel momento, se voi comprendete, che c'erano dei legami molto più forti di quelli che gli altri consideravano legami umani, familiari. E infatti cosa disse? Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano sui suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, ecco, come a dire: questi sono i legami più veri. Non vi impressionate, non vi impressionate dei legami esteriori, dei legami familiari, sono bellissimi, ma c'è una realtà più grande. Gesù stava venendo a portare un amore molto più grande di quello che poteva essere vissuto nell'ambito di un rapporto figlio, padre, madre, figlia, moglie, marito. Ecco perché Gesù deviò quella domanda e la spostò sul campo spirituale, come a dire: rendetevi conto che i veri legami, i veri ed eterni legami, sono quelli che sono dallo Spirito, perché quelli dureranno in eterno, quelli veramente sono al di sopra del tempo e dello spazio. Anche in altri frangenti, se non ricordo male, qualcuno gli ha detto: beate le mammelle che ti hanno allattato, e lui disse: no, beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ma era forse un'offesa a sua madre? Per niente. Quella madre meravigliosa che lo aveva allattato, per niente, ma ancora una volta dire: non valutate le cose secondo l'ottica umana, secondo il senso degli uomini, secondo i sentimenti umani, perché quello che sono venuto a portare, era come se dicesse Gesù, è qualcosa di molto più grande, è qualcosa di eterno. È la stessa durezza che aveva avuto apparentemente quando Pietro, nel suo buon senso, gli aveva detto: Signore, lungi da te andare a Gerusalemme, noi non vogliamo che vai a morire. E Gesù gli rispose pure apparentemente brutalmente, sempre per lo stesso discorso. Gli disse: Pietro, lungi da me, in questo momento Satana ti ha messo questa idea, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma il senso delle cose degli uomini. Eppure era un sentimento di amore quello che stava animando Pietro in quel momento. Ma cosa voleva fare capire Gesù? Che l'amore è sbagliato? Che l'affetto è sbagliato? No, voleva fare capire che lui stava venendo a portare dei sentimenti, un affetto, un amore, l'amore agape, un amore che era molto più grande, e bisognava capire che nessun ostacolo, nessun sentimento umano poteva bloccare questa comprensione di questo amore più grande, più bello, che Dio attraverso Gesù stava portando nel cuore degli uomini. Ecco perché questo è molto importante da capire. Leggiamo un altro versetto ancora, un ultimo versetto in Marco, al capitolo 10. Qui c'era Pietro, sempre che nella sua impulsività gli faceva le domande un poco più difficili, così, un poco più da 100 punti. E Pietro prese a dirgli: ecco, Signore, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Come a dire, cosa ce ne viene? Cioè, qua siamo, dipendiamo da te, e ora? E Gesù rispose: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figliuoli, o campi, per amore di me e per amore del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto, in case, fratelli, sorelle, madri, figliuoli. Cosa significa 100 volte tanto? C'ha due applicazioni questa parola. Non solo significa riscoprire questi rapporti in una dimensione di equilibrio nuovo, e quindi finalmente non fare sì che il rapporto morboso diventi qualcosa che tormenti, ma scoprire veramente in una maniera nuova, rinnovata, cosa significa amare liberamente un figlio, o essere amato, o amare un padre, o amare una moglie, un marito, secondo veramente questo rinnovamento dei nostri sentimenti attraverso lo Spirito Santo. Ma significa anche, come a dire, che anche se nell'ambito della casa, proprio perché i legami spirituali sono i più forti e i più veri, magari si creeranno delle situazioni in cui, proprio perché non c'è una conversione reale, questo legame spirituale non può avvenire tra marito e moglie, perché magari la moglie ha una testa tutta per conto suo e il marito ha fatto un'esperienza vera di conversione, di rinnovamento, oppure al contrario, o tra figli e figlie, e allora è come se Dio dicesse: non vi preoccupate, anche al limite se non dovesse cambiare vostra moglie, vostro marito, se non dovessero cambiare i vostri figli, o figli se non dovessero cambiare i vostri genitori, io vi ho procurato tante altre madri, padri, genitori, fratelli e sorelle in senso spirituale, come a dire: non state a pensare sono una persona fallita perché mia moglie non si è convertita o perché mio marito ancora ha la testa sempre malata. No, ma comprendete e apprezzate invece che io, diceva Gesù, sono venuto, sì, forse a creare una divisione, perché purtroppo quelli che non mi vogliono accettare io non li posso costringere, però sono venuto a portarvi anche il beneficio di una nuova famiglia, di una famiglia spirituale che è molto più gratificante e molto più, quando la viviamo però, perché se non impariamo a vivere questa armonia di gruppo, allora non lo so tra le due cose qual è la migliore, che ci vuole veramente dare questo senso di corpo che è così fondamentale e che è così importante. Perché vero è che nel nostro cuore c'è il senso dell'eternità e il bisogno di Dio, ma vero anche che nel nostro cuore c'è questa dimensione verticale, questo bisogno di sentirci inseriti in un contesto di persone che ci apprezzano, ci amano, ci valorizzano. Questo è un bisogno legittimo, è un bisogno spirituale pure. Ma se questo non può essere gratificato da tua moglie, da tuo marito, perché non capiscono l'esperienza spirituale che hai fatto, Dio lo vuole soddisfare dandoti 100 mariti. Stai attento, non significa che devi cercare 100 mariti o 100 mogli nel senso di tradimenti o di cose, ma comprendiamo il senso spirituale, e Dio vuole veramente sopperire a questi problemi in questa maniera. Quindi, liberi da questi legami morbosi, e concludiamo, cominciamo nella nostra famiglia ad usare parole di benedizione anziché trasmettere queste aspettative proprio che abbiamo verso l'altro. Cominciamo a dire bene degli altri. Leggiamo un ultimo verso in Primo Pietro e concludiamo, e avremo un momento di preghiera proprio a tale riguardo. Primo Pietro, capitolo 3. Infine siate tutti, prima verso 8, infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male, oltraggio per oltraggio, al contrario, benedicendo, perché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Benedicendo, affinché ereditiate. Dio ti vuole fare fare qualcosa di particolare, proprio a cominciare nell'ambito familiare. Benedire? Cioè, ma come faccio a dire bene di mia moglie, di mio marito? Tu non la conosci, mi dovreste dire. di mia suocera, ma neanche per idea, di quel mio figlio, ma cominciando a dire bene, proprio perché questa benedizione la possiamo ereditare e si trasmette attraverso di noi e determini una proiezione positiva, ma non la proiezione positiva che poi stiamo sempre là a prendercela quando peggiora, ma che l'opera dello Spirito Santo possa trasmettersi attraverso la nostra benedizione e lavorare nella vita dei nostri cari, lavorare nella nostra vita per intanto levare i rapporti morbosi e per poi portarci a un amore reale, a un amore nell'ambito della nostra famiglia. Perché? E poi c'è una citazione del Vecchio Testamento: chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlare con frode, si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la procacci, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni. E quindi realmente possiamo veramente, ci alziamo in piedi. Io so che lo Spirito Santo realmente vuole fare due cose in particolare in questo momento. Prima di tutto vuole, se non l'ha già fatto, evidenziare quei rapporti morbosi, quelle aspettative che tu hai avuto nell'ambito della famiglia e che in questo momento stanno amareggiandoti a tal punto perché o tuo marito, tua moglie, tuo figlio, tua figlia ti ha deluso, avevi puntato tanto, avevi investito tanto, avevi detto ma come ho fatto tanto per te e alla fine e non riesci realmente ad accettarla. Non riesci a dire bene. E non so se in questo momento te la prendi con tuo figlio, tua figlia, tuo marito, tua moglie, oppure te la prendi con te stesso, perché qualcuno potrebbe dire sono stato io ad essere la causa di questo malessere. Non varia tanto, l'amarezza è in un caso, l'amarezza è nell'altro caso, sia che ci consideriamo noi causa del malessere altrui, sia che pensiamo che l'altro ci ha deluso anche se noi abbiamo fatto il meglio, se viviamo sentimenti di amarezza in questo momento, se viviamo sentimenti di delusione nell'ambito dei rapporti della nostra famiglia, lo Spirito Santo prima di ogni cosa ti vuole dire, cioè, guarda bene come hai usato i tuoi sentimenti, guarda bene quanto hai puntato forse, guarda bene che forse non ti sei reso conto, non ti sei resa conto di quello che è più importante nella tua vita e forse non ti sei reso conto che in fondo tante cose delle incomprensioni, dei traumi, delle ferite, dei conflitti, degli attriti che ci sono ancora nella tua famiglia, sono attacchi del nemico, attacchi del diavolo per distruggerti. Ma se tu anziché capire questo, cominci a prendertela con la persona, forse strumento di questi attacchi, distruggerà il diavolo te, l'altra persona, la tua famiglia, il tuo rapporto. Ma se tu comprendi in questo momento l'amore, la grazia di Dio, comprendi prima di ogni cosa quello che Lui ha fatto in te e sei grato al Signore, e in questo momento è come se Dio ti chiedesse di mettere tutti i tuoi sentimenti di figlio, di figlia, di madre, di moglie, di marito, di sottometterli, come a dire Signore, io li metto davanti a te, questo non è mio marito. Questo non è mio figlio, mio, ma rinunzio in questo momento al possesso. Voglio veramente comprendere quello che diceva Paolo, chi ha moglie come se non avesse, chi ha marito come se non l'avesse, chi ha figlio come se non l'avesse, ma non perché non lo amo, ma perché mi rendo conto che i miei sentimenti, se non sono rinnovati, se non sono guariti dal tuo amore, non fanno altro che creare altri conflitti, altre incomprensioni, altri muri, altre barriere, altri problemi, altre ribellioni, altre maschere, e così via, fino a che proprio non ne posso più e scoppio, e non ce la faccio più. E io sento che ci sono molti che stanno avendo questi conflitti a livello delle loro famiglie, a livello dei rapporti tra padri, genitori, figli, e lo Spirito Santo però ti sta chiedendo prima di ogni cosa, di mettere veramente, di rinunziare al tuo affetto, di odiare, ma non nel senso di odiare, ma di capire che il tuo sentimento, se è qualche cosa che ti sta facendo così male, impedendoti perfino di sentire la pace di Dio, è qualche cosa che si è sostituita all'avere pace e sicurezza che dipende da Dio nella tua vita. Ecco perché Dio ti sta chiedendo di rinunziarci
di metterli davanti al suo altare, come a dire: Signore, ti consegno questa mia ossessione, questa mia paura, questo mio sentimento negativo che ho nei confronti di questo, di quell'altro, di mio figlio, di mia madre, di mio marito, di mia moglie, te li consegno a te in questo momento, te li do e voglio cominciare a proiettare un'immagine positiva, voglio cominciare a proclamare che beni e benignità mi accompagneranno, voglio cominciare a vedere con gli occhi della fede, voglio cominciare a vedere non secondo quello che i miei sentimenti mi trasmettono, ma secondo quello che è la tua volontà di amore. Allora vogliamo farlo un momento assieme, pregare dentro di noi e affidare, veramente rinunziare, chiedere perdono a Dio se abbiamo ipervalutato, se abbiamo puntato troppo sui nostri sentimenti, anche se sono i più belli, e questo ci ha portato a dipendere, a soffrire troppo per queste cose, senza produrre niente di positivo, perché la sofferenza non ha fatto altro che peggiorare spesso i rapporti. Signore, vogliamo venire a te in questo momento. Vogliamo renderci conto che la tua potenza di amore, la tua potenza di libertà, di pace, è venuta a portare nel nostro regno qualcosa di molto più grande, qualcosa che realmente non abbiamo forse mai afferrato del tutto, il tuo amore, la tua grazia, i tuoi tesori, la tua vita eterna, sono proprio quel dono prezioso che nel tuo desiderio di bene per ognuno di noi ci hai voluto dare. In questo momento, Signore, ognuno di noi per propria parte vogliamo chiederti perdono per avere troppo puntato, per avere troppo investito, per avere veramente emotivamente forse puntato più sui nostri sentimenti di padri, di figli, di mogli, di mariti, e per essercene in fondo poi ritirati indietro delusi, distrutti, e per spesso avere conservato, continuato a conservare questa immagine di questo sentimento irreale che spesso ci ha portato a fantasticare altri genitori, altre mogli, altri mariti, ci ha portato alla ricerca chissà di che cosa con la nostra mente, nel tentativo quasi di raggiungere questo sogno, questo ideale, questo sentimento così bello come ce lo eravamo costruito, Signore, ma che è una cosa ben misera rispetto alla potenza del tuo amore. E vogliamo questo pomeriggio proprio comprendere che il tuo amore è più grande, e vogliamo lasciare queste nostre fantasticazioni che ci hanno portato semplicemente alla delusione, e vogliamo credere che semplicemente sperimentando il tuo amore, comprendendo questi legami spirituali, potremo vivere equilibratamente i nostri rapporti con i nostri figli, con i nostri mariti, con le nostre mogli. Signore, sì, il tuo spirito in questo momento ci sta trasmettendo questo, sta trasmettendo nel nostro profondo queste verità, stanno arrivando dentro di noi.